cosa particolare, ricordo per esempio con Paccalli c'è
Eh?
stato un periodo con Luca che ci avevamo la stessa categoria e quindi eravamo dei competitor anche a livello internazionale. Siccome eravamo, iniziamo molto amici, insomma, lo eravamo prima, e condividevamo la stanza. Però ecco, un paio di giorni, 2 o 3 giorni prima che cominciassero le gare, io e Luca non si parlavamo più. Era un modo per caricarci. C'era il buongiorno, c'era buonasera, perché insomma siamo due persone più che educate, insomma ci mancherebbe. Però si fermava lì la faccenda, poi dopo le gare riparlavamo.
Chiamata per Parigi 2024. In collaborazione con Stellantis Autonomi e Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Chiamata per Parigi 2024, il podcast di Ability Channel che, in vista delle Paralimpiadi di Parigi 2024, sta raccontando le storie degli atleti paralimpici italiani. Ciao, sono Angelo Andrevegliante e sono la voce ricorrente di questo podcast, anche se oggi la mia voce sta facendo un po' di cilecca, ma sicuramente cilecca non lo farà il nostro ospite, perché noi ci siamo sempre tantissimo concentrati sul nuoto paralimpico, non solo perché ovviamente ci piace questo sport, ma perché sono veramente tante persone, una nazione a parte, praticamente il nuoto paralimpico italiano, soprattutto la nazionale italiana di nuoto paralimpico, e abbiamo più volte, insomma, raccontato la vita degli atleti paralimpici del nuoto. Appunto, ma ci siamo chiesti cosa significa lavorare nel dietro le quinte in qualche modo, o comunque, diciamo, in ambienti diversi rispetto a quello che è la vasca. E oggi troveremo la risposta con l'ospite, perché alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, Roberto Valori.
Buonasera, buonasera, ciao Angelo, come stai?
Tutto bene, tutto bene. Tu come
Tutto
stai?
bene, bene, un po' di raucedine. Parlavi prima della tua voce, ma anche la mia non sarà delle migliori.
No, ma infatti siamo tutti accomunati da un'allergia primaverile oppure dalla
Esatto.
primavera che porta cose, insomma. È un momento di grandi cambiamenti, ma soprattutto è un momento che per la nazionale italiana di nuoto paralimpico, insomma, gli occhi saranno tutti addosso alle azzurre e agli azzurri che andranno a Parigi 2024. Ma prima di arrivare qui, facciamo un passo indietro. Perché prima di raccontare il presidente Roberto Valori, a me interessa molto conoscere il Roberto Valori atleta. Perché tu prima di appunto ottenere questa carica istituzionale, tu sei stato un atleta.
Sì, ho cominciato tanti, tanti anni fa, tu non eri nato, Angelo, parecchie persone non erano nate, insomma, ovviamente. Ma io ho cominciato negli anni, fine anni 60, ho cominciato a nuotare, poi dal 75-76 ho cominciato la carriera da nuotatore paralimpico, che a quel tempo era nuotatore handicappato, perché non si usava questo termine paralimpico, quindi c'è stata anche l'evoluzione delle terminologie, da disabile a paralimpico, che poi abbiamo usato con la terminologia probabilmente migliore che quella di atleta paralimpico.
Parliamo degli
E
anni
anni
70-80.
70-80, ma anche 90, perché anche lì ancora non si parlava di attività paralimpica, ma si parlava di attività dedicata alle persone prima con handicappate, persone invalide, persone mutilate addirittura, e quindi poi alla fine, insomma, siamo passati a un lemma un pochino più discreto, che è quello dell'atleta disabile, e poi finalmente con l'avvento della parola paralimpico, che è entrata nel dizionario qualche anno fa, e abbiamo fatto addirittura una bella presentazione al Festival della Cultura Paralimpica nella nascita di questo termine, che è stato inserito nella Treccani, quindi nel popolare italiano. E vabbè, tornando a me, diciamo così, umilmente ho fatto un po' l'atleta anch'io, ecco, ho fatto la prima Paralimpiade, che non si chiamava, ripeto così, nel 76 a Toronto, con 44 nazioni, oggi sono più di 180. Era la prima Paralimpiade dove aprivano le porte agli atleti con disabilità, che non fossero necessariamente atleti con disagio midollare, quindi atleti amputati. Quindi nel 76, per la prima volta, gli atleti amputati hanno fatto la loro uscita, diciamo, nel mondo dell'attività paralimpica internazionale. Erano solo 44 nazioni, io lì avevo 13 anni, ero piccolo, e c'era in Italia c'era l'Associazione Nazionale Sport Paraplegici Italiani, ancora non c'era la FISA, quindi stiamo parlando proprio di attività antesignana rispetto anche alle classificazioni erano diverse. Poi, vabbè, adesso non ti racconto tutto, se no, perché ho avuto una carriera d'atleta piuttosto lunga, però tra i risultati più importanti sicuramente il bronzo paralimpico a Barcellona 92, e sono stato campione del mondo nei 100 stile con record del mondo ai campionati mondiali di Assen, sono stato vice campione europeo e campione europeo per 4 anni vice campione europeo e 4 anni campione europeo, sempre nei 50 e nei 100 stile, più di 30 titoli italiani e insomma questa è stata la mia carriera, insomma medaglia d'oro al pallone atletico, medaglia d'argento, medaglia di bronzo, insomma chi più ne ha più ne metta. Poi nel 96 ho chiuso con la Paralimpiade di Atlanta. Era, penso, il primo anno, Angelo, che pagavano i risultati buoni, quindi il podio veniva finanziato da un contributo abbastanza importante per l'epoca e fu il primo anno che non ho vinto niente,
No,
quindi
guarda, tu prima hai
esatto.
detto una cosa importante, nel senso, tu hai detto, vabbè, non ti racconto tutto. In realtà noi in realtà vogliamo, che si racconti tutto. È una cosa che a me,
Certo.
interessa tantissimo, è la
Sì.
differenza tra quelle che sono le Paralimpiadi di oggi con quelle di ieri, perché tu hai dato già un'infarinatura generale, cioè ci sono tante cose delle Paralimpiadi di oggi che vengono date per scontato, che in realtà sono frutto di un'evoluzione avvenuta
Esattamente.
negli anni. E quindi la domanda è banalissima. Quali sono le differenze principali tra le Paralimpiadi, ad esempio, di Canada 76 con quelle che saranno poi le Paralimpiadi di Parigi 2024?
Intanto c'è un abisso. Allora, in termini di partecipazione c'è un abisso, perché, ripeto, nel 76 a Toronto eravamo 44 nazioni, adesso i numeri precisi di Parigi non li so, ma sicuramente sono più di 180. E quindi già per questo, insomma, sono 4 volte e mezzo i paesi, quindi c'è una sensibilizzazione a livello internazionale maggiore, vuol dire che 140 paesi si sono affacciati all'attività paralimpica di altissimo livello, perché sono in grado di partecipare alle Paralimpiadi, e questi 140 paesi nel 76 non c'erano. Quindi immagina qual è anche l'evoluzione. Poi l'interesse che si è sviluppato intorno alle Paralimpiadi, interesse anche mediatico, che ha
E
dato la
certo.
possibilità al mondo piano piano di conoscere. Con Londra probabilmente abbiamo fatto, a Roma diciamo, il botto, insomma.
Eh sì.
Abbiamo fatto sì, perché Londra è stata probabilmente la Paralimpiade vista da 1 miliardo di persone, quindi insomma è stata la Paralimpiade che ha dato veramente un input importante. E poi questa raccomandazione che c'è a livello di carta internazionale dell'IPC e del CIO, dove la città che ospita le Olimpiadi, si consiglia vivamente, perché non è un obbligo, all'organizzazione anche della Paralimpiade. Questa cosa è nata con Seul 88 e da Seul 88 fino adesso a Parigi, ovviamente, tutte le città che hanno ospitato le Olimpiadi ospitano anche le Paralimpiadi. Quindi c'è stata anche è anche stato uno strumento molto importante da un punto di vista di stimoli, no, della società, della città che organizza. Immaginate Seul, dice facciamo le Olimpiadi, sì, ma dobbiamo fare anche le Paralimpiadi. Se facciamo le Paralimpiadi, dobbiamo fare gli impianti a norma. Se facciamo gli impianti a norma, dobbiamo fare in maniera che tutte le persone, anche con carrozzina, con disagio fisico, con disagio intellettivo, con disagio sensoriale, possano accedere a tutti gli impianti. Quindi è anche una rivoluzione culturale che non riguarda solo lo sport, ma riguarda anche tutto quello che c'è stato intorno. Questa probabilmente è stata la cosa più importante. E poi sicuramente io penso che la percezione che hanno delle persone disabili è una percezione che può cambiare in mille maniere. Noi vediamo, che ne so, tanti ragazzi disabili che vanno a scuola, che prima magari facevano un cazzo, insomma, tanti anni fa, oppure tanti ragazzi disabili che oggi lavorano, che prima non lavoravano. Quindi già con questi progressi dal punto di vista sociale, il disabile veniva in qualche maniera a mostrarsi al pubblico, alle persone, e le persone cominciavano a cambiare la percezione. Vedi, i disabili lavorano, vedi, i disabili vanno a scuola, vedi, i disabili
Fanno sport.
fanno sport. A questo bravissimo, è entrato lo sport e noi riteniamo, abbiamo visto e penso che sia fondato anche dal punto di vista sociale, questa di approfondimento vero e proprio, che lo sport ha cambiato la percezione, lo sport dedicato alle persone disabili ha cambiato la percezione della disabilità in una maniera incredibile. Cioè, le persone hanno cominciato a vedere Paralimpiadi e hanno detto: guarda questi ragazzi cosa possono fare, guarda queste persone cosa possono riuscire a mettere in campo. E lì vediamo i tempi straordinari che fanno i nostri velocisti, piuttosto che i nostri nuotatori, piuttosto che, capito? E quindi ci vedi con una gamba sola, Arnold Bolt, già negli anni, fine anni 80, saltava più di 2 metri, e lì la gente come fa a saltare più di 2 metri con una gamba sola? Era un atleta, lo poteva fare e ci riusciva. E quindi questa cosa ha aperto gli occhi alle persone, le persone si sono rese veramente conto, al punto che si dice che certe volte i Paralimpiadi sono più belle delle Olimpiadi perché hanno in qualche maniera qualcosa in più da mostrare, mentre magari è più normale una persona con un normodotata, non è un termine felice ma non me ne viene in alto, che possa correre magari sotto i 10 secondi, però è incredibile pensare che una persona con una gamba sola invece corre intorno ai 12, per dire ai 13 o 14, quello che sarà.
Mi viene da chiederti a questo punto un aneddoto divertente riguardo la tua esperienza da atleta alle Paralimpiadi, anche un po' per immedesimarci un po' in quelle che
Guarda,
erano le competizioni dell'epoca.
una vecchia Paralimpiade, quella di Toronto, ricordo che andammo con l'Hercules C-130 messo a disposizione dallo Stato Maggiore, quindi andammo con un aereo militare e facemmo tappa per un problema proprio di rifornimento dell'aereo stesso, perché non poteva fare la tratta diretta fino a Toronto, facendo scalo a Reykjavik, esattamente a Keflavik, che è l'aeroporto dell'isola islandese. Che cosa succede? In quota, intorno ai 9-10 mila metri, si ruppe l'impianto di riscaldamento. Quindi praticamente noi viaggiavamo dentro questo aereo militare e cominciò a fare molto freddo, a tal punto che guardavamo il soffitto dell'aereo e vedevamo che si erano formate delle stalattiti. Infatti io ho delle vecchie foto, biondino, piccolo piccolo, avevo 13 anni, con i giubbotti che ci avevano prestato, perché non era previsto, siamo partiti a luglio, quindi faceva caldo.
Era un
E quindi siamo stati
frigorifero
giù, era un
praticamente.
frigorifero. Ecco, la cosa carina è che non ci sono fotografie però di questo, però te l'assicuro, perché l'abbiamo cercato, ma ti assicuro che è vero, che nell'atterraggio dell'aereo a Keflavik, la temperatura all'interno dell'aereo si è alzata e è cominciato a piovere nell'aereo, quindi abbiamo rimediato degli ombrelli, ci sono delle immagini nella mia mente di questi ombrelli aperti perché si scioglieva
Vabbè,
l'acqua e quella è stata una...
sai
Sì,
come si
insomma.
dice, no?
Sì.
Atleta bagnato, atleta fortunato.
Esatto, sì, può andare, questi sono, e poi ce ne stanno altri, adesso francamente così non mi vengono, però insomma il fatto di poter condividere, io adesso lo vedo con i miei ragazzi, dico i miei ragazzi così perché me li sento come fossi, diciamo, un padre sportivo, che sono i ragazzi che poi adesso andranno 60 settimane ai campionati europei, e molti di loro, quasi tutti presumibilmente, insomma, andranno pure alle Paralimpiadi di Parigi. Vedo loro e mi rivedo io, magari, no? Atleta, perché nel mio percorso, in qualche maniera, probabilmente, nonostante la grande soddisfazione di aver messo in campo, grazie all'aiuto, insomma, di Luca Pancalli, di tutta la giunta italiana paralimpico, questa federazione importante, grazie all'aiuto del commissario Tecno Everno, del suo staff, dei segretari generali che si sono succeduti, insomma, quindi siamo riusciti a diventare una nazionale forte. Però ecco, e quando vedi i ragazzi, penso a quando ero ragazzo io con Luca, che andavamo a fare le gare, sono state dei momenti meravigliosi, e nell'arco della mia vita probabilmente sono stati migliori, nulla togliendo al fatto, i più spensierati, no, i migliori, perché
Ecco.
anche adesso ho grandissime soddisfazioni. I più spensierati, perché l'atleta alla fine c'ha impegno, ma è spensierato perché tutto intorno a lui si fa in maniera che lui deve concentrarsi solo su quella cosa, quindi c'ha ovviamente il pensiero della gara, però insomma quello è il pensiero sano, non c'hai i pensieri che ci vuole un presidente o un consigliere rispetto a tante situazioni. Quindi ricordo altri aneddoti particolari, adesso non mi vengono in mente, però ricordo, ecco, una cosa particolare, ricordo per esempio con Pancalli, c'è stato un periodo con Luca che avevamo la stessa categoria e quindi eravamo dei competitor anche a livello internazionale. Siccome eravamo, iniziamo detto amici, insomma, lo eravamo prima, e condividevamo la stanza. Però ecco, un paio di giorni, 2 o 3 giorni prima che cominciassero le gare, io e Luca non si parlavamo più. Era un modo per caricarci. C'era il buongiorno, c'era buonasera, perché insomma siamo due persone più che educate, insomma ci mancherebbe, però si fermava lì la faccenda. Poi dopo le gare riparlavamo. Quindi, diciamo, il destino ha voluto che qualche gara la vincessi io, qualche gara la vincesse lui. Poi, insomma, è stata fatta giustizia per lui perché diciamo, gli è stata attribuita una vera sua classificazione, che insomma aveva una classificazione a mio avviso non corretta. Poi, insomma, è stato dimostrato e lì lui poi ha fatto veramente grandissimi risultati. In quel momento eravamo tranquilli perché eravamo due categorie diverse, quindi si poteva parlare quanto voleva. Insomma, questa è una
In
cosa che
effetti,
ricordo.
amici nemici, tra virgolette,
Esatto,
nella stessa stanza. Senti,
esatto, esatto, esatto.
tu prima hai detto che hai parlato dei tuoi ragazzi. In realtà è una cosa che ho notato nel corso degli anni, che comunque hai sempre parlato della nazionale italiana di nuoto paralimpico come se fosse una vera e propria famiglia. Nel senso, tutti quanti, bene o male, anche nel nostro podcast chiamata per Parigi 2024, tutte le personalità appartenenti al nuoto paralimpico italiano che sono intervenute, hanno sempre parlato della forza del concetto di famiglia e voi lo promuovete tantissimo. Beh, la domanda non te la faccio perché obiettivamente la risposta l'hai data tantissime volte, cioè nel senso che il segreto di questa Italia che vince, stravince e convince è sicuramente la comunità, la famiglia, insomma il fatto che c'è questo legame molto forte. Però come ti spieghi questi successi italiani così ravvicinati? Perché nel corso degli ultimi, penso, 4-5 anni, forse un pochettino di più, comunque siete diventati 3 volte campioni del mondo. Avete fatto un incredibile, insomma, record di medaglie, un incredibile bottino a Tokyo 2021, nonostante in passato invece il nuoto paralimpico faceva molta fatica magari a portare a casa delle volte un numero importante di medaglie, e avete comunque anche ottenuto il titolo di campioni d'Europa. E tra poco, appunto, cioè,
Sì.
ci saranno tante occasioni, appunto. Adesso l'Italia è la nazionale da battere. Come si è riusciti a ottenere questi risultati in pochissimo tempo?
Esatto. Alberto Tutti avrebbe detto come ci siamo riusciti, nel senso avrebbe ripetuto la domanda. Allora, esatto. Allora, guarda, io diciamo le risposte, la risposta diciamo esatta, io ritengo che sia. Allora, intanto il periodo di grandezza di un gruppo sportivo, anche di grandezza individuale di una persona, grandezza intendo un periodo che si coltivano e si dà la possibilità, diciamo, che questa persona o questa squadra di incada tantissimo, è sempre ciclico. Quindi questo è un ciclo buono, nel senso che questo è un periodo che probabilmente non potrà durare in eterno, come non è durato in eterno. Noi abbiamo un ciclo molto dove eravamo forti. Gli anni quando nuotavamo con Luca, quando nuotavamo con Saini, con Gianluca, insomma con la Tozzini, me ne vengono insomma adesso con Struz, mi ricordo gli anni 90, e quindi era la nazionale che vinceva. Poi c'è avuto un periodo più buio, dove abbiamo siamo andati alle Paralimpiadi di Sydney portando pochissime medaglie, siamo andati a Atene con i grandi risultati di Maceraswolo, di piccoli, dove lì hanno vinto, ma insomma si parla di poche medaglie, e piano piano siamo andati avanti. Allora, sicuramente un grande lavoro da parte delle società, a mio avviso, che hanno capito e hanno in qualche maniera trovato le strategie giuste per cominciare all'interno dei propri sodalizi di far crescere le società. Qualche società ha faticato di più, qualche società ha faticato di meno, però tutte sono in qualche maniera artefici principali di questo grande successo. E poi sicuramente l'adozione di un importante staff tecnico nazionale che ha avuto la possibilità in qualche maniera di avere lungimiranza nel seguire tutti i ragazzi da piccoli fino a quando sono cresciuti, perché questa è una nazionale che noi abbiamo preso già da piccoli. Io parlo di Burlacchi, ancora gareggia e gareggerà. E nel 2009 lui vinse medaglia agli europei di Keflavik, di Reykjavik in Islanda, e stiamo parlando di 15 anni fa, quindi lui ha fatto tutto il percorso e non è uno dei pochi, ma insomma lo hanno fatto anche altri, c'è stato Efre, insomma adesso non voglio dire che poi se lo dico poi qualcuno me lo dimentico e ci rimane male, ma non è questo che voglio dire, insomma è quello, è il fatto che noi abbiamo preso questi ragazzi da piccoli e li abbiamo cresciuti attraverso, ripeto, il grande lavoro della società, rispetto al grande lavoro che hanno fatto i tecnici e rispetto anche al fatto che abbiamo puntato sicuramente da quando c'è la federazione, quindi dal 2010, da quando poi i risultati sono cominciati veramente ad arrivare a un processo formativo delle figure che lavoravano con le persone disabili, quindi abbiamo fatto formazione, abbiamo formato istruttori, ce ne abbiamo tantissimi, ce ne abbiamo centinaia di istruttori, facciamo gli aggiornamenti di istruttori, ce n'è uno in atto in questo periodo. E poi, probabilmente lo dico alla fine, ma forse una delle cose, e se non la cosa più importante, è che col Comitato Italiano Paralimpico, diciamo, la federazione si è staccata, è diventata federazione, cioè il nuoto si è staccato da quello che era l'agglomerato di tutte le discipline che stavano nella FIST, e è diventato disciplina con una sua federazione, con un proprio contributo, e quindi diciamo, il nuoto ha ricevuto le gambe, abbiamo dato gambe al nuoto, dandogli una federazione e un'autonomia. A quel punto abbiamo lavorato in maniera diversa, perché quando stavamo dentro la FIST non potevamo lavorare, ma era impossibile lavorare come possiamo lavorare oggi per ogni disciplina, e lo dico anche per i miei compagni, presidenti, colleghi, va, più corretto, colleghi presidenti del Consiglio nazionale o della Giunta, perché ognuno di loro, ognuno di noi ha una propria idea, ha una propria risorsa per fare una propria autonomia per sviluppare questo discorso. E quindi, diciamo, si è creata indipendenza, e questa indipendenza ci ha dato la forza di poter intanto lavorare con la possibilità di avere un consiglio federale dove ci sono due rappresentanti tecnici, un rappresentante tecnico, due rappresentanti atleti, tre rappresentanti politici, e che decidono insieme al presidente chi può essere, capito, il commissario tecnico. Lo stesso commissario tecnico a sua volta si sceglie il suo gruppo di lavoro, capito? Adesso poi siamo partiti pure
Guarda,
con la palla a nuoto, quindi abbiamo altre attività, però ecco, questo penso che siano tra le cose più importanti: il fatto che siamo diventati autonomi, che abbiamo potuto lavorare con persone valide e creare tutto questo.
mi viene da capire che comunque c'è una maggiore organizzazione e suddivisione dei compiti rispetto al passato. Quello che mi viene da allora chiederti è: ve li aspettavate questi risultati? Perché, ripeto, io lo trovo veramente incredibile quello che è successo negli ultimi anni, una roba veramente da cineteca, perché ho tre campionati mondiali vinti in pochissimo tempo, ok, va bene, magari l'obiettivo era quello, però cavolo, confermarsi così tante volte è veramente difficile. E quindi ve l'aspettavate questo exploit, mettiamola così?
Allora, noi abbiamo costruito una federazione che l'abbiamo costruita subito per farla diventare una grande federazione e avere grandi risultati. Quindi, in qualche maniera, abbiamo cominciato a costruire un palazzo, e mentre lo costruivamo, cominciavamo a pensare come poteva venire alla fine questo palazzo. E pensando come poteva venire alla fine, abbiamo pensato che questo palazzo poteva essere un palazzo importante, un palazzo bello, un palazzo pieno di luce e di quello che è. E quindi, in qualche maniera, costruendo quella federazione, ci siamo resi conto che poteva diventare una federazione importante e stare ai vertici. Ora, vincere tre mondiali, vincere il primo mondiale è stata una grandissima soddisfazione. Forse vincere, allora, aspettarsi di vincere non lo so, ma quindi di vincere, cioè di arrivare primi al mondo come nazione, però aspettarci di arrivare ai vertici sì, questo ce lo siamo aspettato, perché avevamo visto come stavamo lavorando e quello che c'era dietro, e ripeto, quello che riuscivano a fare le società che sfornavano atleti, ripeto, alcune di più, alcune di meno, alcune non ancora, però tutte ce l'hanno messa tutta, e quindi questa diventa una cosa importante. Insomma, senza di loro non avremmo potuto fare niente.
Dopo tutti questi risultati, i presidenti delle altre nazionalità di nuoto ti hanno mai chiesto qualcosa del tipo: ma come avete fatto?
Come no? Allora, sì,
Datemi.
guarda, io ti dico una cosa, solo per correttezza di informazione, ti dico che la struttura del CIP italiano non esiste al mondo, nel senso come è concepita, cioè il
Beh,
CONI
tipo il
per i...
Giappone era venuto qualche anno fa
Bravo, allora, cioè
a
quindi
prendere
questa,
esempio.
esatto, questa cosa che io ricevo da qualche presidente, invece Pancalli è abituata, che sta nel board, nell'International Board, quindi fa parte del Consiglio internazionale dell'IPC, ovviamente lì lui ne sente di più. E lui dice, ovviamente, adesso l'ha detto pure quando ha mandato il saluto per Lignano, ha detto la nazionale presa come modello, a me i presidenti mi chiedono, ma come avete fatto? Perché è una nazionale presa a modello a livello internazionale per questi risultati. Comunque era questo, società, un grande staff tecnico, formazione, grande passione e poi una grande famiglia. Io quello della famiglia è una cosa a cui ci tengo, perché tra di noi litighiamo, può capitare che su certe cose non si va d'accordo, però io ritengo che siamo veramente una grande famiglia, e lo vedo quando vado. Adesso sono stato un campionato interregionale piccolo rispetto magari alle grandi platee di quello che può essere Parigi o quello che può essere adesso gli europei di Funchal, però mi sono reso conto che all'interno del nostro movimento c'è tanta gente che ci mette proprio la passione. Non voglio dire il cuore perché ce lo mette sicuramente il cuore, ma quando dico il cuore poi penso di peccare di pateticità nei confronti delle persone disabili, no, voglio parlare di passione. Che poi è come il cuore, però uso questo termine perché lo preferisco. Quindi usare, diciamo, questa grande passione, questa grande anche formazione e questa anche grande professionalità che hanno molte persone tra di noi, perché poi abbiamo attinto anche dal mondo della Federazione Italiana di Nuoto. I più grandi allenatori nostri sono allenatori che sono e vengono dalla FIN, e questo ritengo che sia una grande cosa. E siamo famiglia anche un po' con Paolo Barelli, per quello che possiamo dividere, per le sue cose, insomma, che sappiamo pure che è un politico, quindi che c'ha tante cose, però con la fine siamo in buonissimi rapporti e quindi in qualche maniera rubiamo per quello che è possibile anche a loro grande informazione su quello che è, perché loro hanno una storia meravigliosa. È anche molto molto più antica della nostra, e quindi cerchiamo di metterci insieme, e quindi questo è insomma la professione dei nostri quadri, insomma.
Non vorrei dire una castroneria, però non è la prima volta che sento una tipologia di comunicazione di questo tipo, perché nel podcast con Paroli, Scherma Paralimpica, si era accennato un po' a questo fatto, insomma, il suo passato da atleta schermitore, che poi appunto è stato molto utile per la nazionale di scherma paralimpica. Quindi anche questo tipo di comunicazione secondo me è molto importante. Tu parli spesso con gli atleti della tua nazionale?
Allora, io parlo, allora, diciamo, mi sento per telefono qualcuno di più, qualcuno di meno, perché a parte sono tantissimi.
Eh sì,
E quando,
guarda, noi l'abbiamo visto con questo podcast. Il 50% delle puntate è nuoto paralimpico ormai.
noi considera che noi andiamo, adesso andiamo a Funchal, siamo 50, di cui 32 atleti.
Ecco.
32 atleti è il numero, a mia memoria, ma penso di non sbagliare, è il numero più ricco di... Più importante che abbiamo mai così. Quando sto fuori, che abbiamo mai realizzato, insomma, quando sto fuori con i ragazzi, sì, sto con loro, io metto la tuta con loro, non vado in giacca e cravatta, insomma, se c'è un'occasione vado, però ecco, ma non lo faccio proprio perché sono stato atleta e io mi vedo le gare la mattina, mi vedo le gare il pomeriggio, ma non lo faccio perché lo devo fare, faccio perché mi piace farlo, perché sto con loro, perché nuoto con loro, e questa è una cosa che mi fa impazzire proprio le loro emozioni, e poi l'ho provata in qualche maniera. Io so
Vabbè,
come
certo.
sia l'emozione di stare dentro la last call, una distanza di chiamata, 20 minuti da una gara paralimpica, comunque stai sul blocco, quello che ti dice la testa, quando sono emozioni, riesco a capire se un atleta sta bene o no, nel senso bene, non nel senso malato, bene nel senso che
Nel
sta in
mood
sintonia,
giusto.
nel mood giusto per la gara, lo vedo subito, come fossi un allenatore, non sono un allenatore, non voglio esserlo. Però di questo me ne rendo conto, insomma, poi sono sempre confortato dall'amicizia che ho con tutto lo staff tecnico nazionale, cominciando da Riccardo e tutti gli altri, insomma, quindi, ma lo stesso medico, gli stessi fisioterapisti, insomma, sono persone che seguono, ormai la famiglia è quella. Ovviamente gli atleti un po' cambiano, anche se ultimamente, siccome questi atleti hanno cominciato a fare risultati grandissimi da giovani, diciamo, continuano a rientrare nei requisiti e quindi continuano a partire a divertirsi, insomma.
È come fosse un
Quindi,
progetto di lungo periodo, insomma,
sì,
comunque
esatto.
ci sarà magari un ricambio, cioè rispetto al passato l'ho notato che c'è stato un ricambio, ma magari il fatto che sono entrati tantissimi giovanissimi ti permette anche comunque di progettare sul lungo periodo e quindi di garantirti un certo livello di prestazione proprio perché se già da giovani sono così forti, più avanti, insomma, acquisiranno ulteriore
Esatto.
esperienza per diventare ancora più forti. C'è qualche consiglio che tu dai a questi ragazzi quando li
Beh,
senti?
consiglio sì, può capitare, specialmente, non so, capita di ragazzi che cambiano la classificazione e quindi vanno giù perché hanno una classificazione che magari li
Li
penalizza
penalizza.
di più, sì, li penalizza di più, insomma, quindi. E cerco di stargli vicino, insomma, gli dico le cose perché ce l'ho avuto anch'io sta cosa. Io da S3 sono passato a S5, adesso per chi non sa del nuoto paralimpico, però insomma mi hanno penalizzato di più perché gli S5 erano più forti. Poi con gli S5 ho vinto ugualmente, ho fatto il record del mondo. Immagino Fantin uno per tutti, lui da S5 è passato ad S6, ha vinto uguale, una testa di quelle incredibili, insomma, ci dovrebbero aprire un padiglione a San Giovanni per studiarlo, perché è
Probabilmente
veramente...
anche se facesse nuoto su una pista d'atletica, per
Sì,
lui non
esatto.
comporterebbe chissà quale ostacolo.
Esatto. Ecco,
Nuoterebbe sul selciato.
esatto, lui non dovrebbe sul selciato, hai detto bene. Invece sulla cosa che hai detto dei piccoli, io ti dico che Parigi, paradossalmente, nonostante sia una Paralimpiade che andiamo a affrontare tra 5 mesi, quindi qualche persona che adesso è individuata, cioè le persone che partono per Parigi non sono ancora individuate tutte, però ovviamente molti sappiamo chi saranno, lo sanno anche gli stessi atleti. Quindi praticamente, paradossalmente, Parigi è fatta dal punto di vista di strategie politiche per la crescita del movimento. Non ci sono nuove, sì, adesso abbiamo ragazzi nuovi che vengono a Funchal, però atleti nuovi che non sono mai venuti prima, però diciamo, il movimento sta lavorando per Los Angeles già.
Io immagino anche che magari quegli atleti che
Se
parteciperanno agli
non per
Europei di Fun,
Brisbane, certo.
che
Dimmi,
parteciperanno a
scusa.
questi Europei, magari saranno poi utili proprio per le
Sì,
Paralimpiadi di Los Angeles. Cioè, si vede che comunque la strategia è sicuramente di pensare al presente,
certo.
ma contemporaneamente di giocare d'anticipo. Ed è forse anche quello un po' il segreto che vi ha permesso di essere così competitivi per tutto questo tempo.
Certo,
Insomma, è
sicuramente, anche se come ti dicevo prima, certo.
già anche gli europei, comunque i prossimi europei, potranno dirci qualcosa in più
Esatto.
rispetto appunto al futuro che verrà. Riguardo poi alla tua figura in realtà presidenziale, tecnicamente parlando, dimmi se sbaglio, questo è il tuo ultimo mandato, il 2024, è
Sì,
l'ultimo anno.
allora sì, diciamo che è il mio ultimo mandato, diciamo che non è giusto, ma non è pienamente corretto, nel senso che una legge del 10 agosto ha dato la possibilità anche ai presidenti che hanno fatto 3 mandati di potersi riproporre oltre un mandato successivo, però con un gap non da poco, diciamo, per capirci, che devono ottenere almeno il 66% delle preferenze.
Ah,
Ecco, beh, ma anche una cosa, ritengo che possa essere anche una cosa giusta, cioè mancherebbe, perché è ovvio che dici tu stai lì, però se vuoi continuare a starci non ci puoi stare con 50 più, ma ci devi stare con 66, quindi con 2/3 dei voti. E quindi, insomma, io, diciamo, mi candiderò probabilmente, insomma, no, però, certo,
Oh.
vediamo, insomma, adesso fanno le cose, insomma, l'idea è quella di poter continuare in questo progetto almeno fino a Los Angeles, proprio per poter continuare su questa cosa che, ti avviso, per quello che riguarda me, per quello che riguarda il mio gruppo di lavoro, per quello che siamo riusciti a dare, per me non è ancora finito. Però poi,
No,
insomma,
questo fa in
vediamo.
realtà sottolineare un po' quello che è lo spirito della nazionale italiana paralimpica. Tu prima hai detto una cosa che in realtà ho lasciato correre perché mi ero concentrato su altro, però insomma 32 atleti che partiranno per gli europei e hai detto un numero che probabilmente non è mai stato così grande insomma, probabilmente nella storia della nazione italiana. Ciò significa che comunque c'è una grande attenzione per le nuove generazioni. E non è così scontata questa cosa, perché anche facendo diversi podcast in questo tempo con tante altre discipline sportive, alcune hanno difficoltà, per esempio, a trovare atleti per la propria disciplina. Quindi
Allora,
la
certo.
cura per le nuove generazioni in realtà è fondamentale per permettere poi
Sì.
a una nazionale italiana di essere sempre in vetta.
Sì. Allora, guarda, noi abbiamo un plateau di possibilità, magari all'inizio che potrebbe sembrare più facile o superiori, perché diciamo anche a livello sanitario, quando arriva il bambino con disabilità dal medico, il medico magari dice vai in piscina piuttosto che giochi a tennis tavolo, piuttosto che fai il tiro con l'arco, no? È una cosa più propedeutica, però è una cosa che può dare un pochino più di numero e di respiro all'inizio, ma io ti assicuro, Angelo, che iniziarli all'attività sportiva, iniziarli a nuotare, perché nuotare non è come, cioè se tu ti vuoi fare senza levare niente al tennis tavolo, che è una disciplina che è meravigliosa, però mi viene in mente quella, tu se noi ci mettiamo, io e te ci possiamo fare una partita a tennis tavolo. Invece il nuoto è un po' come il pianoforte, no? Se tu vuoi fare John Sebastian Bach devi imparare a suonare piano, se tu vuoi fare 100 metri in una certa velocità devi impararti a suonare, a nuotare. Quindi il nuoto non si nasce nuotatori, ovvero si nasce nuotatori ma si entra in acqua nei primi 4 mesi, quando ancora c'è riflesso l'epiglottiteo, no? Nel senso stai nell'acqua e quindi cominci ad avere un ambientamento. Però purtroppo, diciamo, non è così di solito. Di solito un bambino 5, 6, 7, 8 anni entra in acqua, può affogare perché non c'è questa cosa. Quindi noi
Guarda.
dobbiamo insegnare a nuotare, dargli la passione del nuoto e poi allenarsi in silenzio, perché quando nuoti non senti nessuno, guardando le mattonelle, perché quando corri vedi gli uccellini sugli alberi e senti il rumore dei rami che si spezzano piuttosto che della mucca che muggisce, vado sul sentimentale, però quando nuoti questo non c'è. Perché non vedi niente, nemmeno che non nuoti in mare su una barriera corallina. E
Certo.
quindi il nuotatore ci deve avere veramente farli nuotare. Adesso uso un termine, una modalità più diretta. Fare nuotare questi ragazzi diventa veramente molto difficile, e poi portarli a allenarsi 2 volte al giorno, perché se non vai da nessuna parte diventa quasi impossibile. Quindi quando si dice il nuoto è facile perché te cascano dentro, perché te li mandano i medici, io un po' mi imbestialisco, tra virgolette, perché sì, è vero, c'ho 200 ragazzi all'inizio, ma di questi 200, uno mi continua, due mi continuano, quindi è veramente, il reclutamento è difficile come nelle altre discipline, se non di più, credimi.
Io già comunque ho una tattica per bloccare, se mai dovessi fare una gara contro un atleta paralimpico, io ho già il trucco per bloccare l'atleta, cioè ci buttiamo e mentre gareggiamo io lancio una rete tipo per i pesci contro l'atleta, l'atleta si ferma e io vado avanti.
Ah, bene.
È il mio
Sì.
modo di essere
Bello,
atleta. Oddio, che
cioè,
cos'è? Non...
grande, grande fair play, insomma.
Eh sì, ma guarda.
Massimo.
Ma c'è un motivo per il quale a me mi hanno dato la medaglia del divano. Allora,
Ok, la medaglia del divano è carina.
concentriamoci per un momento sulle Paralimpiadi di Parigi 2024, perché
Sì.
ovviamente c'è un po' la natura curiosa che è in me che vuole sicuramente essere soddisfatta. E quindi la domanda classica che probabilmente ti faranno da qui fino all'inizio delle Paralimpiadi è: cosa vi aspettate di ottenere alle Paralimpiadi? Poi ti faccio la mia domanda e soprattutto perché vi aspettate di ripetervi?
Allora, guarda, dopo i nazionali di Brescia, è l'ultimo step per accedere alla nazionale, no? È l'ultimo step dove i ragazzi hanno la possibilità di fare i tempi che poi possono essere quindi selezionabili per la partecipazione ai Paralimpiadi. Allora, guarda, io ti dico una cosa, io mi aspetto che la nostra nazionale a Parigi possa far bene, ma non vado oltre perché questa cosa, Mancali dice che lui è scaramantico, però io voglio dire, non per imitare il grande presidente, però ti dico che anch'io sono molto, molto scaramantico. Lui probabilmente, non so se lo ricorda quando nuotavamo, insomma, con tutti i riti, le cose, però quindi non ho idea. Io spero veramente di far bene, anche perché noi siamo la macchina da inseguire adesso,
Eh beh,
non siamo la
certo.
macchina che insegue. E rimanere primi con la macchina dietro è molto più difficile. Che non, è più difficile non essere, capito, che non essere superati, perché
Certo.
stai dietro, c'è lo stimolo di chi ti corre davanti, c'è la tua lepre, la nostra lepre qual è? Non c'è, perché
Siete
noi
voi
siamo avanti,
stessi.
siamo noi stessi, quindi stiamo combattendo contro di noi, stiamo fagocitando contro di noi, siamo degli autocannibali, non lo so, cioè voglio dire che, esatto, cioè nel
No,
senso
perché io
indiretto,
già mi immagino che
capito?
l'atleta
Cioè,
gareggia con se stesso di base, no? E
sicuro,
poi,
bravo,
però, poi
bravo.
essere il primo, cioè quando tu sei primo dici che cosa posso fare di più? Devo battere me stesso, cioè devo essere ancora meglio di quello che sono stato qualche anno prima. È veramente, deve essere, sotto certi aspetti, deve essere anche molto più faticoso rispetto a dover dire,
Scherzi.
va bene, io sono arrivato terzo, però ho tutto il potenziale per poter arrivare primo, per
Già
dire.
solo noi ci dobbiamo guardare dietro, mentre se sei primo, se sei dietro, tu vedi la persona davanti che devi superare. Però se cominci a guardarti dietro con la paura di essere inseguito, non va bene, quindi devi continuare a fare il tuo lavoro, anche perché poi questo non si so, la squadra è una, ma in realtà la squadra è la somma dei risultati individuali, a parte la staffetta che è una squadra vera anche tecnicamente, no? Perché quattro
Certo.
ragazzi, due maschi, due femmine, quello che è, insomma, si mettono a competere nella stessa staffetta e quindi quella diventa una squadra. Infatti, quando arrivano si abbracciano, insomma, poi con le staffette lo sappiamo, abbiamo staffette mondiali che abbiamo vinto tutto, diciamo tanto, no? Tutto.
Senti, prima ti sei
Quindi,
lasciato scappare una cosa in realtà che ha acceso la mia curiosità.
sì.
Tu e il presidente Luca Pancalli
Dimmi.
avevate degli iti scaramantici. Questa è una cosa che spesso chiedo agli atleti.
Davvero?
Adesso Quali sono questi riti? Io voglio immaginarmi dei giovani
Beh, è una cosa
Valori e
semplice.
Pancalli
Ma,
che
guarda, i suoi li devi chiedere a lui perché poi sono strettamente
ma
personali.
l'abbiamo già fatto
Però
un
ce
podcast
l'aveva.
con lui.
Lo so, lui ce l'aveva sicuramente, conoscendolo poi, capirai. E vabbè, io oggetti che portavi magari in tasca, piccoli portachiavi, piccoli pupazzetti, piuttosto quell'occhialino piuttosto che un altro, quel costume piuttosto che un altro, che ce l'aveva pure lui, se non ricordo male, questo del costume, la cuffia, quella cuffia piuttosto che un'altra, la respirazione durante la stanza di chiamata, il fatto di sentire quel brano, perché noi non c'avevamo le cuffie con i podcast, con Spotify, come oggi, però c'avevamo i mangiacassette, i nastri, no? Quindi mettevamo la cassetta e dentro sentivamo la musica che ci piaceva, quindi sentire sempre quel brano piuttosto che un altro prima della gara, perché quando ho sentito quel brano ho vinto e quindi quell'altro, capito?
Quali
E
erano i
quindi queste
brani?
sono le cose. Ma io sono un appassionato di rock e jazz, a quei tempi già sentivo tanta musica rock, io sono stato appassionato. Ma guarda, io ti devo dire, io seguivo, sono stato un amante dei Genesis, poi alla fine sono cresciuto con tutti gli altri, insomma, così. Brani che ricordo durante le Paralimpiadi, adesso non me ne vengono in mente, ma sicuramente qualcosa di forte, legato forse alle zebre, ai Deep Purple, qualcosa di trascinante, qualcosa di pesante, qualcosa che c'era un bel tiro, insomma, a livello musicale.
Qualcosa che caricasse.
Caricasse, bravo.
Di certo non vi ascoltavate generi musicali un po' più lenti, ecco.
No, magari quello in camera, durante il riposino, perché noi
Per
poi pomeriggio
rilassarvi un po', insomma, per
sì, perché
abbassare
poi
la
pomeriggio
tensione.
era importante dormire, specialmente prima della finale, lo è anche oggi. Quindi, che ne so, i ragazzi che fanno questo succedeva anche ai miei tempi, il ragazzo che alle 11 fa la batteria e si qualifica con un tot tempo in finale, col primo, col secondo, col terzo, col quarto tempo in finale, va subito a mangiare, se può, e poi si va a riposare, e va proprio a dormire. E se dormivo bene, io poi stavo meglio, era quella una cosa pure scaramantica, no? E mi svegliavo e dicevo, sono una forza bestiale, non lo dicevo a nessuno, mi sentivo forte.
Guarda, personalmente io sono un grande fan del riposino, però il mio riposino solitamente, magari se mi inizia alle 3 e mi finisce alle 8:30 di sera.
Vabbè, ancora sei giovane, certo.
No, è che sono stanco.
È stanco, ci credo, vabbè. Vabbè,
Allora,
sei giovane, dimmi,
scherzi a
dimmi.
parte. In chiusura di podcast, noi tendiamo sempre a fare una piccola rubrica che si intitola Mai più senza Paralimpiadi. Dove Paralimpiadi in realtà è una metafora, ed non parliamo prettamente di Paralimpiadi, ma è qualcosa che fa parte della nostra vita quotidiana di cui la persona che sta parlando con noi non può fare a meno. Ti faccio un esempio, io inizialmente avevo detto no, il mio mai più senza Paralimpiadi è il cibo, insomma che cos'era, la pizza tipo, e poi è diventato sempre più cibo in generale, ma quello che proprio mi fa star bene con lo stomaco. E quindi, qual è il mai più senza Paralimpiadi di Roberto Valori? Tosta questa.
Ma guarda, non mai più senza Paralimpiadi come metafora, sono due cose che potrei avere.
Vai.
Non lo so. Allora, una è l'acqua, ma intesa non solo come acqua da bere, e mi sembra che pure l'amica Saccabbi ha detto una cosa del genere.
Sì. Lei l'ha detta, mi sembra, come energia, insomma,
Come energia.
personale.
Insomma, sì, ma comunque l'acqua, anche come anche, approfitto per sentire il podcast perché e Patrizia ha nominato l'acqua e io sono d'accordo con lei, potrei condividere con lei questa cosa, intesa anche come acqua che affronto quando nuoto, perché io ancora nuoto, non faccio gare, ma ho nuotato stamattina, quindi nuoto quasi tutti i giorni se posso. L'acqua della doccia, l'acqua che bevo, anche l'acqua che sgorga da una cascata, l'acqua di un ruscello, insomma l'acqua in generale. E poi il vino, perché io sono un sommelier amatoriale, però amo il vino, ovviamente bevo responsabilmente, vino sostenibile, insomma così. E mi viene da dire una cosa adesso che mi è venuta in mente, acqua e vino potrebbero essere cose, però mai insieme.
Eh certo,
Cioè,
ma
mai, proprio mai insieme. C'ho una passione molto importante per il vino, che non, ripeto, non sono ubriacone, la settimana non bevo,
no, però questa cosa del
vado a
sommelier non la
diverse
sapevo.
degustazioni. Ho fatto il corso da sommelier internazionale qualche anno fa, non lo pratico, cioè lo pratico, ma non faccio questo nella vita, mi occupo di acqua, non di vino. E quindi esatto, e quindi non lo faccio, però diciamo mi piace bene, quindi compro bottiglie, mi muovo con gli amici che bevono bene, vado a diverse degustazioni, insomma, quindi ho trasferito questa esperienza meravigliosa sensoriale in una passione e quindi potrebbe essere il vino. Mi dispiacerebbe levare il vino che ripeto che non è presente tutti i giorni nella mia vita, però anche saltuariamente. E anche il mangiare, no? Tanto voglio dire, più ne ha più ne mette in questa anche
No, ecco,
il cibo.
allora io spesso magari quando esco con gli amici, no, ci sono quelli che magari stanno, quando uno stappa il vino, dice, vabbè, dai, fallo assaggiare a me, no? A questo punto con te, insomma, cioè, hai una qualifica per poter dire
Sì,
fatelo
me lo fanno. Gli
assaggiare a
amici mi
me.
dicono, cioè, mi prendono in giro, mi dicono c'è il presidente, c'è il sommelier, c'è il secondo, così, però insomma, voglio dire. Però ripeto, è come uno che studia inglese e poi lo parla poco, no? Nel senso, sì, lo sai, hai studiato, però poi non lo eserciti. Io lo faccio saltuariamente. Se aprissi un'enoteca, cosa che non farò mai, probabilmente magari avrei più modo di seguirlo, oppure se facessi altri percorsi, insomma, però è stata un'esperienza sensoriale meravigliosa.
Alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Roberto Valori. Grazie mille,
Buonasera, grazie,
Roberto.
grazie, grazie Angelo, è stato un piacere veramente. Complimenti, ciao, ciao.